Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
Senti, caro Fabio, ci sei tu?
Io ci sono, la
sentiamo
domanda.
Se c'è anche Jacopo.
Certo che ci sono.
Jacopo? Ci sei?
Ci sono.
Ah, bene, bene.
Tre volte addirittura.
Allora, abbassa il volume della radio e noi ti rispondiamo in diretta.
Allora, stiamo parlando del...
Jacopo, ci sei?
Ci sono,
ah, okay.
Sono qui.
Vabbè, non ti nervosire però, non è che...
Presente.
Dunque, Nigeria, questa settimana Nigeria.
La Nigeria è un paese abbastanza incredibile, è diviso in... confina con soli quattro paesi, affaccia sul Golfo di Guinea, quindi siamo nel pieno dell'Africa centrale, poco al di sopra, diciamo, dell'Equatore, confina solo con Benin, Chad, Camerun e Niger.
Benin.
È un paese in grandissima crescita economica, con il PIL che schizza ed ha già superato come potenza economica il Sudafrica, ed è quindi uno delle...
È lo stato africano più importante.
È una delle locomotive proprio dell'Africa. Ha una storia molto molto particolare. Sono divisi in tre principali etnie: gli Hausa Fulani al nord, gli Yoruba a sud-ovest e gli Igbo a sud-est.
Ma adesso tu ci spieghi la differenza tra queste tre.
Allora, gli Igbo sono quelli, diciamo, di fiume, che hanno più a che vedere con la dimensione delle foreste. Gli Hausa Fulani, una dimensione più semidesertica. Qual è la cosa che li distingue? Gli Hausa Fulani a nord sono quasi tutti
islamici. Pensavo che non la sapessi, non c'è bisogno.
Islamici, no, però questo è importante. Okay. A nord sono islamici, invece le due etnie del sud sono principalmente cristiane, perché hanno risentito dal mare delle influenze di
dei
chi
coloni,
li ha conquistate. E tra l'altro il Biafra, per chi non lo sa, per chi dice Biafra, il famoso bambino del Biafra, come la casalinga di Voghera.
Esatto.
È una regione confinante tra, diciamo, del sud il sud-est della Nigeria, quindi sono circa metà cristiani, abbiamo detto metà islamici, sono 200 milioni di persone. Pensate che è divisa in 36 stati, infatti è una repubblica presidenziale federale. Lagos, ex capitale, perché ora la nuova capitale è Abuja, che ha solo 1,5 milioni di abitanti, ormai ha preso piede questa abitudine, no? Di mettere la capitale amministrativa per forza una capitale,
alla
stregua, una città
di
principale.
Brasilia contro Rio de Janeiro e San Paolo.
Canberra, ci sono vari casi. Lagos ha 16 milioni di abitanti. Dice, vabbè, è la più grande. Poi c'è Ibadan, che ne ha 3,6. Kano, 3,9. Ci sono diverse città.
Sono tanti nigeriani, dai.
Sono una
tanti.
Marea di nigeriani. Pieno di nigeriani.
Pensate in Nigeria.
Pieno, è una cosa così, proprio, di nigeriani.
Jacopo, vuoi intervenire, per favore? Perché altrimenti qui la cosa prende piede, poi...
Guarda, io ti suggerisco di adottare il caro vecchio metodo di spegnere il microfono.
Ah, ok, io credo che questa potrebbe essere una soluzione.
Allora invece io
facile, immediata.
Sì, si spende poche calorie, una caloria
ma io mi ribello.
Il ditino,
ma io mi ribello e vado invece a concludere dicendovi che ovviamente è un paese ricchissimo di petrolio, gas, agricoltura, pesca d'altura e ovviamente manifatturiero, anche turistico. La cosa, diciamo, in due parole, la storia è stata questa: grande impero di tipo feudale durante il Medioevo dei Kanem e Bornu, che dominarono il nord, la zona del lago Chad del nord del paese, ed era una zona che prosperò grazie al fatto che si trovava a metà strada fra, da una parte, i berberi al nord, quindi gli islamici, Marocco e dintorni, e dall'altra i popoli delle foreste equatoriali. Tra il 600 e l'800 proliferarono le città costiere per effetto dell'ingerenza, diciamo, in particolare UK, quindi fanno parte del Commonwealth, e ovviamente sono stati uno dei paesi simbolo più forte del commercio triangolare, quindi moltissimi africani di origine nigeriana sono finiti poi nei campi di cotone degli Stati Uniti e del Centro America. Infatti la Royal Niger Company è stata fondata nel 1886, 1901 diviene protettorato e poi colonia poco prima della prima guerra mondiale, e dopo la fine della seconda si arrivò a, chiaramente, l'indipendenza gradualmente, finché non entrarono nell'ONU nel 60. Da allora una marea di colpi di Stato.
Golpe come se non ce ne
come
fosse,
se non ci fosse un domani.
Fosse.
Questa è la storia della Nigeria, in due
Bene,
parole.
Jacopo, che ascoltiamo? Primo brano della Nigeria?
Allora, avete parlato sia della popolazione Igbo che un po' della storia dei recenti colpi di Stato, delle recenti guerre che hanno dilaniato la Nigeria dopo l'indipendenza. Allora vi dico che proprio da alcuni musicisti della popolazione Igbo, che è stata duramente attaccata anche dall'esercito regolare durante la guerra del Biafra all'inizio anni 70, beh, da loro è nato un filone che ritroviamo veramente in tutto il mondo, cioè il rock psichedelico. Se vi ricordate, l'abbiamo trovato persino, non lo so, nelle isole Tuvalu o in luoghi del genere. Benissimo, il rock psichedelico nigeriano negli anni 70 fiorisce come risposta alle violenze della guerra, come risposta ovviamente dai testi politicamente marcati. Uno degli esempi è una canzone provocatoria di Ofo and the Black Company, una delle band principali del rock psichedelico nigeriano, che si chiama Allahu Akbar, ovvero il grido che molti miliziani urlavano assaltando la popolazione Igbo durante la guerra.
Così per dire, così sì, per dirne una.
Per dirne una.
The World of Africa.
The Black Company, ragazzi, ci scrivono addirittura, ci scrive la nostra amica Giulia, sto andando in super groove con sta musica, meno male che non sto guidando un furgoncino bianco, perché sennò i salviniani mi menerebbero a sangue. Sto parcheggiata a Termini con volume 25 e me la sto giocando, ci scrive.
Prova a vendere qualche disco tipo con le copertine di plastica sul tappeto, sul marciapiede. marciapiede.
Tra l'altro, Jacopo, ci scrivono: ma quanto era forte la Nigeria a FIFA 98, che voi non ricordate, naturalmente.
Ma che, certo me la ricordo. Ma che scherzo.
FIFA 98 me lo ricordo e come, ma stiamo scherzando.
Ma io mi ricordo anche 98. Francia 98, Ia. Ti ricordi quella papera di Canizares del 3-2 di Nigeria-Spagna nel girone?
Comunque la Nigeria era veramente fortissima, anche perché in quel periodo giocavano praticamente tutti in Europa. Molti in Olanda.
Canu.
Canu all'Inter, come no?
C'era
Juanco Canu.
Ragazzi,
Oba Femi Martins.
Oba Martins. Martins è arrivato dopo. Però, Canu era tipo 10-15 anni prima, forse. Comunque, a parte questo, Jacopo.
Sì.
Tu sei pronto? Perché qui vogliamo sapere come si arriva e che tipo di viaggio si può fare in Nigeria.
Allora, viaggio in Nigeria, due premesse molto rapide. La Nigeria attualmente è un paese da prendere con le pinze, nel senso che se volete andare a fare un viaggio in Nigeria che presenta delle mete naturalistiche incredibili, comunque dovete stare molto attenti agli spostamenti, consultare i siti della Farnesina, non visitare tutto quello che è il nord-est del paese, che è in mano praticamente a Boko Haram. Quindi parliamo di un paese comunque, diciamo, con un certo grado di rischio. Muovendosi in itinerari studiati, sì, i rischi sono comunque minimi. Se siete un po' avventurosi si può fare. Ovviamente si va a Lagos, la capitale. L'idea è di andare a novembre, che fanno 20 gradi di notte e 29 di giorno, cioè tipo il top della vita, e
insomma,
sole.
Top del caldo, direi.
Ma 20, esatto. 25 in piena giorno, 25 alle 6 di sera è aperitivo già scritto proprio.
Ragazzi, è una cosa meravigliosa. L'aereo non costa neanche molto per Lagos, perché a novembre, sì, se si cerca bene, ci sono delle offerte con circa 460-480 euro. Ci se la fa, 9 ore di volo con comprese anche un'oretta e mezza di scala a Istanbul. Gli hotel ovviamente si dividono nelle classiche due fasce, come accade in tutti i paesi africani: resort e cose super lussuose che costano un pacco di soldi lo stesso, e soluzioni più low cost. Ci se la cava una decina di notte, facendo una media fra le varie località che ho visto per il viaggio, intorno ai 300-400 euro.
Jacopo, senti una cosa, so che la valuta nigeriana è la Naira, com'è
Naira
il cambio?
Nigeriana, sì.
Com'è il cambio? Come sono i prezzi magari per mangiare, queste cose qui?
Allora, il cambio è 1 a 400, per dare delle idee in euro, una birra può costare 50 centesimi, il tax costa 25 centesimi al chilometro, si mangia in un fast food con 3 euro in un ristorante non lussuoso, insomma un ristorante qualunque con 10 euro a testa, quindi si costa molto, molto poco.
Cioè, il cambio è favorevole.
Nigeria.
Certo. Non ho capito, scusami, ti ho interrotto.
No, no, perdonami, se volevi dire qualcosa.
No, no, dico, cioè, conviene, cioè, il tasso è molto vantaggioso, il cambio, quindi.
Sì, il cambio è vantaggiosissimo, come avviene poi praticamente per tutti i paesi del Centro Africa. Ovviamente questo si riferisce al fatto di vivere nella città vera, non nel, certo, dentro il resort, dentro il blocco di itinerari turistici che sempre si forma in questo tipo di paesi. Comunque, in città sono consigliate, Lagos è una città caotica, è la classica grande caotica metropoli africana, quindi un'esperienza. Sono consigliati i mercati, il Jankara Market è bellissimo, c'è il National Museum che ospita una collezione di manufatti e arte tradizionale africana veramente invidiabile, una delle migliori da quello che leggo del continente. Nelle vicinanze, fra l'altro, andando verso nord, c'è il Cross River National Park, che è un parco diciamo per la salvaguardia di scimpanzé e mandrilli. Si può sostanzialmente campeggiare in mezzo all'habitat naturale delle scimmie, che sono ovviamente amichevoli con l'uomo, insomma, per entrare veramente in contatto con la Into the Wild, questo mondo qua. Vicino, fra l'altro, c'è un'altra cittadina che cui vale la pena visitare, Jos, perché è in un altipiano a oltre 1000 metri di quota, quindi fa freddo, è una cosa particolare, una Nigeria non ci pensa, ma ci sono anche i monti, e c'è il parco nazionale probabilmente più bello di tutti, che è lo Yankari, dove addirittura durante l'eventuale safari o diciamo gita si può andare a immergersi nella Wiki Warm Spring, che è una sorgente d'acqua calda. Vi invito a vedere le foto in mezzo alla praticamente.
Aspetta, no, me lo devi ripetere, come si chiama?
Wiki Warm Spring, almeno questo è il nome che mi danno in inglese, poi non so bene per le ricerche come aiutarvi. Gli spostamenti è l'ultima cosa, perché ovviamente la Nigeria è enorme, quindi per fare questo giretto, che è pure piccolo fra virgolette, ci vogliono ore e ore di spostamenti, si va in bus tutta la vita. Contate che fare da una parte all'altra del paese in bus, da una parte all'altra del paese parliamo come non so da qua a Strasburgo, se non di più, qualcosa del genere, vero Fabio? Costa tipo 20 euro, 15 euro.
Sì, no, una follia.
No, sto vedendo queste immagini, ma questo è un posto incredibile, ragazzi.
Ma ragazzi, pieno, lasciate stare, guarda.
Cioè, questo è un posto. Eco Ghost Warm Spring Resort.
Hai visto che cos'è, no?
Cioè, guarda che, vabbè, giustamente ci si fa il bagno, ma guarda, guarda che colori incredibili.
Tra l'altro la Nigeria è un paese il triplo, circa quasi esattamente il triplo dell'Italia, e secondo, diciamo, le stime demografiche raggiungerà il miliardo di abitanti entro il 2050, quindi quintuplicherà.
Molta paura Fabio.
Fa molto paura Fabio.
Jacopo, vabbè, quindi per ribadire, circa 400-500 euro per il volo. Ti sei fatto una stima per dormire, stare lì un paio di settimane?
Cioè, pacchetto secondo completo?
Per un paio di settimane ci se la cava comodamente sui 1200. Se si è backpackers, zainetto in spalla e ostelli, che però ricordiamo in loco sono rischiosi, come dice anche la Farnesina, però se si è così avventurieri anche con 900 euro si fanno due settimane in Nigeria.
Diciamo 1200 euro per stare un po' più tranquilli, evitando naturalmente i resort di lusso, ma andando per alberghi.
Certo, naturalmente i miei percorsi sono sempre fuori dal resort di lusso, che costa 300 euro a notte, costa pure là, non è che cambia.
Senti Jacopo, ci vuoi raccontare anche un po' della tua estate in Carinzia questa settimana?
Ma certo, altri teneri ricordi di infanzia.
Va bene, dunque io direi di continuare prima della pubblicità. Cosa ascoltiamo?
Andiamo su un brano dei Rooftop MCS, sono una sorta di versione autentica africana di quello che potrebbe essere la black music poi americana. Ricordo, sono una via di mezzo fra i Black Street con una sfumatura di Rage Against the Machine e qualcosa di più anni 80, e la voglio dedicare, questa Shock Therapy, al mio amico Matteo Strano.
Are you shocked? I'm sick and tired of this life I'm leaving. Somebody tell me why am I still breathing? The things I see I've got me trying to die, but I keep on waking up and I don't know why. I think I'm gonna give life one more try, but I need a shot, C-H-E-R-A-P-Y. I used to fornicate, sometimes I masturbate. A young believer, hope to try to get us straight. The more I struggle, I get entangled, twist like a rattle. The stone that gave me a drum, like two memories and shackles. All my life I wasn't alone.
Surprise, still I fall again. I need you, oh Lord, to come and spark the change. That's why I scream at night when I pray to you, Lord. I say,
Emi, I fall and I rise again.
still I fall again. I need you, oh Lord, to come and spark the change. That's why I scream at night when I pray to you, Lord, and I say,
Emi, 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 Emi,
mezz'ora, anzi ultima mezz'ora, che seconda di questo mercoledì 22 maggio. Ascoltiamoli a casa loro. C'è con noi Jacopo al telefono. Ci sei, Jacopo?
Ci sono, eccomi. Ciao amici.
Come sei resistente, non abbiamo provato a chiudere
Jacopo, ma... sotto tachipirina che ci concede questo collegamento telefonico. Allora Fabio,
ho sballato da paracetamolo.
Esatto, ho sballato da paracetamolo. Altre curiosità, ecco, sulla Nigeria.
Prima di andare sul cibo che Jacopo storicamente assolve con
Scusami,
dovizia.
C'è una zuppa in Nigeria?
Allora, parliamo di cibo.
No,
bene.
no, ti ho chiesto solo se c'è una zuppa.
C'è fango.
Solo se c'è una zuppa. È un... Sì, ci c'è, sono bene. Le zuppe, ma è una cosa un po' più complicata.
Mi sento molto più tranquillo. Curiosità.
Vi dico, allora, la prima e forse una delle simbolicamente più forti curiosità della Nigeria che vi porto quest'oggi è quella del primo settembre. Il primo settembre in Nigeria è il...
Come noi.
È il No Music Day.
Cioè?
Perché cosa succede? Dal 2009, quindi quest'anno tra l'altro si consumerà il primo settembre la decima edizione, per attirare l'attenzione sul problema della violazione dei diritti dei compositori, cantautori, artisti ed editori musicali, per tutta la giornata in tutte le radio nigeriane per legge non passa musica, ma si svolgono unicamente dibattiti in cui si affronta il problema in onda radio con critici, esperti, giuristi, e si parla solo dei diritti dei compositori. Quindi il primo di settembre in Africa è il No, in Nigeria è il No Music Day.
Dovremmo
non potete
anche
ascoltare
noi,
musica in radio il primo settembre.
Dovremmo
in
farlo anche noi, questa cosa, secondo me, per se serve a rivendicare il diritto dei.
Di stare attenzione, no? Sul problema,
insomma,
sensibilizzare
degli
masse,
autori,
gli ascoltatori
eccetera.
Distratti che vanno peer to peer da una vita.
Mi piace. Altre curiosità, altre cose?
Guarda, non è propriamente una curiosità allegra, ma un dato sicuramente sensibile sul paese che mi sembrava doveroso sottolineare è che la Nigeria è uno di quei paesi nel mondo in cui tuttora l'omosessualità non solo è un reato, ma è perseguita con la pena di morte, e non solo con la pena di morte, ma la pena di morte per lapidazione. Tuttavia, negli ultimi decenni, almeno dal 2000 in poi, la maggior parte delle volte, fatti salvi casi efferati, eccetera, eccetera, si è riusciti, dal punto di vista giuridico de facto, diciamo, quindi non dalla dottrina ma dalla giurisprudenza, a tramutare quasi sempre
la pena
in detentiva, quindi in carcere. Però formalmente la legge nigeriana ancora oggi, nel 2019, dice che chi è colto in flagranza di omosessualità praticata deve essere lapidato in piazza.
Scusa, hai detto, a parte, eccetto casi efferati, sono riusciti a commutare in pena detentiva, quindi com'è essere un gay efferato?
Efferato immagino io l'attivista gay, diciamo, temerario, arcobaleno, che si bacia in piazza.
Certo,
non c'è
okay. Ok, quello intendevi, no, ero curioso, scusa, di cosa intendevi.
No, non è perché
efferato.
Non è perché si riproducono con più veemenza,
no,
non era
c'entra?
Quello il senso.
Allora, dunque, no, ragazzi,
sì, ragazzi, io ho una curiosità, io mi salta la linea, quindi posso perdere qualcosa che dite. Se volete vi do una curiosità rock, io anzi, parlando della musica, la scena rock in Nigeria ovviamente è una scena che praticamente vive dentro le case delle persone ascoltando dischi molto più che nei concerti. È una piccola scena, pensate addirittura che su internet si trovano dei gruppi WhatsApp in cui si può entrare per essere informati sui vari concerti rock, sui dischi che escono e magari non si sa in Nigeria, eccetera.
Quindi
eccetera.
È vietato la musica rock in Nigeria?
No, non è vietata, è semplicemente proprio un genere marginalizzato un po' socialmente. Raccontano i rocker sui loro blog che gli viene chiesto dalle persone: ma perché fai così? Ma perché ascolti queste cose? Ma che hai un problema? I genitori li mandano dagli psicologi, non so, è vista diciamo socialmente in maniera non eccellente. Ma una curiosità è che alla fine degli in-house party, perché i rocchettari in Nigeria che fanno? Si sentono su WhatsApp, su questi gruppi WhatsApp e Telegram, e fanno dei party a casa in cui sparano musica rock importata ad alto volume. È obbligatoria la SOAD session, la chiamano proprio SOAD session, ovvero ci deve essere un momento della serata in cui il DJ passa Toxicity nello specifico e tutti quanti ballano facendo headbanging.
Ma
come
perché?
I
Questa è proprio una... E facendo anche disorder, ovviamente, no?
Certo,
disorder,
certo.
Molto disordine. Dunque, Jacopo, il prossimo che ascoltiamo poi si parla di cibo, quindi preparatevi proprio stasera a ridosso dell'ora di cena.
Ho parlato della scena rock, quindi andiamo a vedere che cosa intendono per rock i nigeriani con i Treadstone, che sono appunto di Jos, quella località di cui parlavamo prima durante il viaggio. Hanno iniziato nel 2007, sempre rock, insomma, un po' particolare. Loro si vantano ai loro concerti di portare la Treadstone Experience. Secondo loro, i loro concerti sono un'esperienza sensoriale. Sentiamo se i nostri ascoltatori saranno sensorialmente eccitati dai Treadstone.
Cool down and catch your breath, fool. No one believes.
Beh, è evidente che ci sia un remind a quel mondo lì, Jacopo, dai, sicuramente fichi questi Treadstone dalla Nigeria, non avrei mai detto ascoltare.
Forse i più fighi, o tra i più fighi.
Beh, guarda, devo dire che in realtà cercando bene è difficile arrivare alla musica nigeriana, ma ci sono delle cose che presentano qualche grado di fusione, insomma, tralasciando ovviamente la classica musica, diciamo, folk africana, che hanno degli elementi di fusione tra quello che è il nostro sentire musicale e il loro, e veramente escono delle cose molto molto interessanti. I Dread sono in particolare sono molto europei, international.
Beh sì, molto molto europei, direi. Jacopo, ci sei? Eccomi. Sei pronto? Allora, dunque, adesso io mi accomodo, mi apparecchio.
Ecco.
E quindi aspettiamo di capire cosa si può mangiare in Nigeria.
Beh, te lo dico subito, fra l'altro facendomi autorodere lo stomaco, perché mi aspetta a fine telefonata un triste semolino come i bravi malaticci. Ma ti dico che la cucina nigeriana è particolare innanzitutto perché non distingue in alcun modo praticamente la differenza fra primi, secondi e contorni, non distingue fra piatti asciutti e piatti in zuppa, né tantomeno fra piatti di carne o di pesce.
Anzi, è una cucina mangia,
che dicono loro stessi, dettata dalla necessità di un paese che ha attraversato fasi di estrema povertà, ovviamente. Ti dico che la parte prelibata riguarda le carni, in particolare le carni del bush, quindi della savana, insomma, le carni selvatiche.
Come le carni della savana?
Bufali, scimmie, ma ti dico, la caratteristica è che è molto diffuso mangiare dei grossi ratti selvatici.
Cioè, se mangiano i sorci?
Sono praticamente, ora ho visto le foto, sono molto simili ai nostri sorci, sostanzialmente. Beh, dei parenti stretti dei nostri sorci.
Beh, sta mangiando
sorci, ho trovato dei report di viaggiatori che dicono che sono meravigliosi, quindi io proverei, francamente.
Ti faccio mangiare i sorci verdi, no?
Sì, esatto, mangiare i sorci verdi direttamente.
Quindi si mangiano comunque degli animali appartenenti alla famiglia dei ratti.
Dei roditori.
Diciamo roditori topiformi, mettiamola così. Però la caratteristica è che è difficile dare dei piatti tipici, perché la maggior parte dei prodotti che loro utilizzano quotidianamente proprio non li conosciamo, ma veramente non li conosciamo. Ve ne dico alcune: foglie di uzaki, foglie di atma, yam, coco yam, il platano, la cassava, forse è un po' più famosa, è un tubero, insomma sono una serie di foglie, per esempio l'atma e le uzaki, e yam, platano e cassava sono una sorta di tuberi, in cui però il platano è simile, assomiglia a una banana, solamente che dura, che sono la base dell'alimentazione. Il platano in particolare, per esempio, si mangia sia crudo, lo trovate come, diciamo, cibo, sia grigliato sia fritto, il piatto detto dodo, che è quello per far mangiare i bambini quando fanno i capricci, si fa il platano fritto.
Io l'ho mangiato il platano fritto, è buonissimo.
Cosa, scusami?
Io ho mangiato il platano fritto, è buonissimo.
Ecco, vedi, allora i bambini capricciosi nigeriani sono fortunati, gli danno cose buone a quanto pare. Mentre lo yam, ma succede anche per il platano, può essere mangiato anche grattugiato, a farne una sorta di impasto, poi con l'acqua, e praticamente il pane non esiste, ma è yam e platano, quindi un tubero, una sorta di banana dura salata, fatti a farina e poi impastati con l'acqua. Per darti un'idea di alcuni piatti così che noi definiremmo fantasiosi, e per dimostrare quanto non contemplano la divisione fra piatti, ti racconto rapidamente, per esempio, l'efo riro. Efo riro è una pentola fonda in cui vengono messi a rosolare pezzi di carne mista con trippa, merluzzo e sgombro fresco. Per restare leggeri,
la trippa con lo sgombro?
La trippa con lo sgombro, no. Si aggiungono gamberi affumicati, spinaci e peperoncino.
Secondo me è buono. Secondo me è buono.
Cristian De Sica direbbe una mezza cafonata.
Secondo me invece...
mezza cafonata, però, ragazzi.
Secondo me è molto buono.
Che è una mezza cafonata questa.
Ma scusate, allora fatemi capire adesso, a prescindere dal concetto trippa e sgombro, che... Però se tu...
cui il famoso proverbio: non c'è trippa per sgombri.
Esatto. Ma se tu sei un giapponese che va a Valencia e si mangia la paella, dove ci sta il coniglio, il gamberone, il maiale e poi che ne so, i calamari, allora quello è buono perché viene fatto in Spagna. Invece la trippa con lo sgombro diamo per scontato che sia cattivo. Ma chi l'ha detto?
No, io non ho detto che non ho dato per scontato che è cattiva. Anzi, secondo me tutta questa roba qua dove mescoli, butti in pentola, come dov'era, in quale isole dell'Australia mettevano pesce, carne e verdure sottoterra per 5 ore col braciere. Secondo me queste cose sono tutte buonissime da mangiare. Ammettiamo che per la nostra sensibilità sono un po' particolari, perché trippa e sgombro è proprio hardcore, ragazzi.
sì, è quasi metal, diciamo.
Ecco. Vi do addirittura una ricetta.
Come una ricetta?
Rapidamente. Fagioli al pomodoro.
Cosa bisogna avere a casa? Dacci gli ingredienti prima, Jacopo.
Allora, gli ingredienti sostanzialmente, quello che bisogna trovare è la foglia di banano, che è più difficile, perché per il resto si possono utilizzare fagioli e pomodoro. In particolare bisognerebbe utilizzare i cowpeas, che sono dei loro fagioli, ma ci dicono che si possono sostituire con i fagioli bianchi.
Ah, tipi cannellini.
Cannellino, ok.
Esatto, una cosa del genere. Sostanzialmente quello che si fa è rosolare i fagioli con della cipolla, ok? Si utilizza l'olio di palma, ma l'olio di palma vero, e fra l'altro, curiosità, l'olio di palma a temperatura ambiente è solido, quindi non è un olio liquido come lo immaginiamo noi. Si fanno rosolare con la cipolla nell'olio di palma, dopodiché si schiacciano, cercando, quando si può, si dovrebbero usare quelli secchi rinvenuti, non quelli già lessi. Man mano che si cuociono, di spezzarli e magari levare le bucce. Per la salsa con cui si accompagna, non si devono spezzare del tutto, non so come dire, un po' amalgamare. Per la salsa sono 4 cucchiai di olio di palma, peperoncino, ancora mezza cipolla tritata e poco pomodoro per sporcare, importanti 2 cucchiai di gamberetti secchi macinati. Si prendono i fagioli, si pongono sulla foglia di banano e la salsa con cipolla, gamberetti e pomodoro si serve sopra.
È buono. Benissimo. È buono.
Guarda, secondo me i gamberetti secchi grattugiati sono veramente un colpo di classe che manco Battianic.
Sì, è vero.
Questo ho preparato tu, nigeriano. Tu questo piatto nigeriano.
Senti, ma secondo voi, Jacopo, non so se ti sei informato, ma a Roma c'è un ristorante nigeriano?
Allora, nigeriani io non li ho trovati. In realtà, purtroppo, la maggior parte della cucina africana che c'è a Roma, per una chiara ragione fascio coloniale, è dall'altra parte dell'Africa. Insomma.
Chiaro.
Fascio coloniale.
In realtà no, nigeriani pure non ne ho trovato. Si trovano ristoranti africani che propongono anche varianti di piatti centroafricani.
Ok. Ultima curiosità,
siamo in curiosità, ho detto.
Siamo in curiosità.
Due velocissime. Allora, ci sarebbe da studiare la storia del delta del Niger e degli oleodotti, ma ve la salto. Vi dico due cose più divertenti. Uno, che Jacopo ci ha suggerito di andare a novembre, ma in realtà ad aprile, fuori dal nostro concetto di carnevale,
c'è,
si svolge
la sagra della trippa con lo sgombro,
il carnevale di Lagos, che è uno dei più importanti eventi folcloristici di tutta l'Africa e che coinvolge milioni di persone con costumi sgargianti, danze rituali, musica popolare, immaginatevi tipo Rio però di musica africana, quindi molto interessante. Sì, in particolare i centri di questo festeggiamento sono l'isola di Lagos e l'isola di Ikoyi, e in ultimo citerei un personaggio importante della storia della Nigeria,
JJ Okocha,
unico giocatore africano ad aver partecipato a 3 edizioni dei mondiali negli anni 90, ed è partecipa ed è l'unico a far parte di FIFA 100, i 100 più forti giocatori della storia del calcio, ad essere africano, insieme a Roger Milla del Camerun e Abedi Pelé del Ghana.
Hai capito?
Olè.
Hai capito? Beh, mi è piaciuta molto questa puntata sulla Nigeria, vi dico la verità. Ci scrivono, anzi sentiamo nota audio.
Ma è vero che in Nigeria va molto il black metal?
Sì. Beh, probabile, direi sì, probabile. Sì.
E non sono black metal i Netmec, con i quali tra poco ci saluteremo.
Va bene, Jacopo, grazie per essere intervenuto anche se malato. Ci ritroviamo mercoledì prossimo con una nuova puntata di Ascoltiamoli a casa loro. Grazie a Fabio Perrone, vi lasciamo con Matteo Strano fino a mezzanotte e vi lasciamo con l'ultima band africana che si chiama Natmac.
Questa è la loro When the Lights Go Out. Ciao a tutti.
A domani. Ciao.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente. Anche in podcast.